Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Sinceramente non sapevo come iniziare questa trasmissione dedicata a Salvatore Quasimodo, perché c'erano tanti modi per iniziare. Potevo iniziare con i suoi dati biografici, la data di nascita, il luogo, ma questa brevissima sintetica composizione, dove Quasimodo è riuscito con pochissime parole a raccontare la parabola della vita di tutti noi, di tutti gli esseri viventi. E lo fa con una sapienza, con un istinto poetico, con una maestria che veramente ci lasciano stupefatti. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera, cari amici ascoltatori, è la vita. Quasimodo parla del sole, che è il bene supremo di ogni essere vivente, di tutti noi, come qualcosa di doloroso, come se la vita fosse in quest'attimo che dura un momento in cui noi tutti, più o meno fortunati, dobbiamo scontare qualcosa, pagare un prezzo, perché siamo tutti non illuminati. E qui è la differenza, per esempio, possiamo tracciare un distinguo, una differenza con Ungaretti, che parla di mi illumino d'immenso. Quasimodo dice trafitti da un raggio di sole, quindi il sole è qualcosa che comunque ci dà la vita, ma ci trafigge, cioè al tempo stesso che ci consente di poter esistere e quindi di liberare tutto il nostro potenziale vivente e umano, siamo anche condannati a subire il sole. Il sole ci trafigge, perché la vita, e qui il sole simboleggia l'esistenza in genere, è dolorosa. E chi poteva conoscere e sapere questo dolore meglio di lui, che vide il terremoto di Messina, cioè vide abbattersi su Messina una catastrofe naturale? Una catastrofe naturale che agli occhi di un bambino cosa poteva significare? Che traccia, che impronta poteva lasciare? Sì, certo, la guerra è una catastrofe, una tragedia immane, voluta dagli uomini, causata e cagionata dagli uomini, che lascia comunque un solco e una traccia indelebile, ma anche un terremoto, cari amici ascoltatori, lascia una traccia indelebile. Perché è la natura che in qualche modo ci si rivolta contro, agisce contro di noi, ci vuole uccidere. Nel momento stesso che ci ha consentito di vivere, ci vuole uccidere. Io ricordo il mio nonno, che fu un sopravvissuto del terremoto di Messina del 1908 e me ne parlava da anziano, ne parlava a me bambino piccolo, mi parlava di questo terremoto terribile, di questa cosa orrenda che era rimasta per sempre nella sua memoria, come la gente cercava in qualche modo di mettersi in salvo durante le scosse di questo terremoto, e molti ci riuscirono nelle maniere più banali e più impensate, ficcandosi sotto un armadio, ficcandosi sotto un letto, cercando scampo. Ecco, ho voluto iniziare a parlare di Salvatore Quasimodo, premio Nobel della poesia italiana, parlandovi appunto di questa brevissima composizione che dentro racchiude tutto il significato che poi sarà, si dipanerà, si amplificherà nel corso della sua esistenza, traducendosi nei versi meravigliosi di questo poeta che è una gloria e un vanto per l'Italia, che rimane una gloria e un vanto per tutti gli italiani.
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è nessuno, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara bella. Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Fra gli uliveti è nata già la luna, un bimbo piano gelata un seno magro, addio, addio amore, io vado via, amara te
Questo era il vero modugno, cari amici e ascoltatori, non il modugno di volare, il modugno sanremese, questo è il vero modugno, Amara terra mia, cari amici ascoltatori, parliamo di Salvatore Quasimodo. Salvatore Quasimodo che ebbe il Nobel nel 1959. Quasimodo era figlio di un ferroviere. Era nato a Modica e non a Siracusa, come sovente è stato scritto, il 20 agosto 1901. Nel caldo feroce della pianura di Zolfo, racconta il poeta, trillava sempre il campanello che annunciava radi i treni. I paesi intorno si chiamavano Medara e Glea, Sferra, evocano la Grecia e l'asprezza del paesaggio. Sono stato battezzato a Rocca Lumera, a pochi chilometri da Taormina. Mia nonna era una vera greca di Patrasso. Imparai a leggere e a scrivere presto e mi avvicinai ai poeti. Ancora non li capivo, ma di essi mi è rimasta un'immagine memoriale. Salvatore Quasimodo frequentò le prime scuole a Gela e in un'ora tremenda e indimenticabile avvertì il terremoto di Messina. Qualche giorno dopo il padre venne trasferito nella città ridotta a un cumulo di macerie. Dice ancora a Quasimodo, lì ebbi il primo contatto con la morte. Fucilavano gli sciacalli. Eravamo chiusi in vagoni ferroviari e le nuove scosse ci spostavano da un disastro all'altro. L'atmosfera è rievocata con accenti drammatici nella lirica al padre, composta nella tarda maturità. In essa risalta il primo drammatico contatto con la sventura umana, quel senso di patimento e di orgogliosa partecipazione umana che sempre legò il poeta alla sua gente. Dove sull'acque viola era Messina, tra fili spezzati e macerie tu vai, lungo binari e scambi, col tuo berretto di gallo isolano. Il terremoto ribolle da due giorni, è dicembre d'uragani e mare avvelenato. Le nostre notti cadono nei carri merci e noi, bestiame infantile, contiamo sogni polverosi con i morti sfondati dai ferri, mordendo mandorle e mele disseccate ad Irlanda. La scienza del dolore mise verità e lame nei giochi dei bassopiani di malaria, gialla e terzana, gonfia di fango. La tua pazienza, triste, delicata, ci rubò la paura. Fu lezione di giorni uniti alla morte tradita, al vilipendio dei ladroni presi fra i rottami e giustiziati al buio dalla fucileria degli sbarchi, un conto di numeri bassi che tornava esatto, concentrico, un bilancio di vita futura. Il tuo berretto di sole andava su e giù nel poco spazio che sempre ti hanno dato. Anche a me misurarono ogni cosa e ho portato il tuo nome un po' più in là dell'odio e dell'invidia. Quel rosso del tuo capo era una mitria, una corona con le ali d'aquila. E ora, nell'aquila dei tuoi 90 anni, ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali di partenza colorati dalla lanterna notturna, e qui, da una ruota imperfetta del mondo, su una piena di muri serrati, lontano dai gelsomini d'Arabia, dove ancora tu sei, per dirti ciò che non potevo un tempo, difficile affinità di pensieri, per dirti, e non ci ascoltano solo cicale del biviere, agavi rentischi, come il campiere
dice al suo padrone: baciamo le mani. Questo, non altro. Oscuramente forte è la vita.
Parte illuminatori, alla mattina litri, comice bombe in spalla, vai in miniera. Suda, 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 l'usuri, fuggenti, fuggenti, rompe, rompe la montagna, agna, e mitri, mini, mici, di bombi e grida, oh, di bombi! Si spacca la montagna, la terra si sfracina. Suda, 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 l'usuli, cucenti, cucenti, rompe, rompe la montagna. Forti e qualche giorno amaro, a casa chiù torna. Suda, 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 suda,
Modugno, Luminaturi. In questa poesia dedicata al padre, Quasimodo trasfigura un fatto privato, una vicenda autobiografica che fu l'avventura della sua famiglia nella Messina devastata dal sisma. La trasfigura in un facendola diventare un mito. L'acqua del mare di Messina è violacea in seguito ai riflessi degli incendi che seguirono al terremoto e come tragica conseguenza di questa devastazione cambiò colore anche proprio l'acqua del mare, insomma. Parliamo del terremoto naturalmente del 28 dicembre 1908. La ricostruzione del poeta comincia nel post-terremoto, cioè in quello che seguì, nelle conseguenze della scossa sismica, e diventa una narrazione proprio di carattere personale, perché l'autore non era neanche presente quando la città fu rasa al suolo, ma la vide soltanto dopo, in un secondo tempo. La vita è ridotta ormai a un cumulo di macerie, era uno scenario apocalittico, quello di Messina distrutta dal sisma. In questi termini, infatti, la descrive come una sorta di visione, cioè diventa veramente una visione quasi onirica, un incubo, un terribile incubo. E non si capisce più a un certo punto dove, da questa poesia, dove termini l'immaginazione, il fatto appunto onirico, dove inizi la realtà. Fili spezzati si parla, no? Macerie. E questo padre, no? Questo padre descritto quasi come un personaggio di un mito greco, che col suo berretto giallo, tutto diventa mito, no? Anche l'abbigliamento da ferroviere, la divisa da ferroviere diventa mito in questa poesia. Lui trasfigura tutto, e questa è la grande, la grandissima arte e capacità di questo grandissimo poeta di trasfigurare tutto, questa potenza visionaria, no? Tutto, anche il berretto giallo diventa mito. Diventa mito il muoversi di quest'uomo, di questo padre ferroviere, tra le macerie della ferrovia, insomma, la distruzione che si era abbattuta anche sulla linea ferroviaria. Uomo umile, come ce lo racconta Quasimodo, che svolge un lavoro difficile e faticoso e assurge così a una dimensione eroica, secondo Quasimodo, questo padre, che è incaricato di riportare l'ordine nel mondo dopo questo sconvolgimento, per quel che gli concerne, insomma, almeno per il suo incarico di ferroviere, una dimensione eroica. Il capo del padre diventa la corona con le ali d'aquila, una sorta di stemma, un'armatura trionfante. Pensate un po' anche quanta dedizione, no? Quanto amore, quanta dedizione filiale c'è in Quasimodo nei confronti di questa figura paterna che diventa veramente un eroe, l'abbiamo già detto, no? In quei giorni possiamo immaginare quanto fossero terribili, difficili, mentre tutti i figli stanno accalcati nel vagone, no? Come bestiame infantile. Tutti dentro a un vagone. Abbiamo conosciuto purtroppo altri tristi vagoni, merci, dove venivano trasportati esseri umani nel corso del Novecento, di questo secolo terribile, terribile. Sappiamo qualcosa, conosciamo qualcosa di questi carri merci trasformati in vagoni di carne umana, che veniva esportata come fosse stata non lo so, veramente una carne da macello, da distribuire poi nei macelli. Il padre riesce a trasformare la paura, comunque, perché è una figura alla quale il poeta si aggrappa e sente la protezione di questo genitore, anche di fronte a tutti i pericoli che questo terremoto aveva posto dinanzi. Anche i ladroni, i ladri, insomma, gli sciacalli che si aggiravano tra le macerie, tra i cadaveri, per rubare. Ci sono sempre gli sciacalli, in tutte le catastrofi, in tutte le guerre, ci sono anche gli sciacalli, fanno parte del genere umano, gli sciacalli. Il padre Gaetano, quando lo racconta Quasimodo in questa meravigliosa poesia, quasi un'ode, ha 90 anni. E lui lo descrive, l'abbiamo già detto, come un eroe mitico. Lo ricorda perché lo ricorda con gli occhi, cioè questa figura che è rimasta impressa nei suoi occhi di quando lui era un bambino in mezzo a questa città sventrata da questa apocalisse naturale. L'autore parla al padre con il linguaggio che è a lui familiare, il linguaggio delle insegne ferroviarie che questo padre ha maneggiato per tutta la vita, e il linguaggio delle terre di Sicilia. E quest'ultima frase, no? che ricorre nel dialetto siciliano, che ricorre spesso nel dialetto siciliano, in segno di rispetto, di devozione. Baciamo li mani. Ecco, lui termina questa poesia con questo segno di grande, di enorme rispetto nei confronti, perché comunque baciamo le mani in siciliano ha un significato proprio di grande devozione, di grande rispetto per quest'uomo novantenne e per come il poeta lo ricorda con i suoi occhi di bambino.
Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti.
Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno sfoglia il viaggiatore, ce ne andiamo.
Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, sono tre. Ai, 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 ai.
E non ti preoccupare, Dragonera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo!
Siamo sempre tre, tre briganti e tre pistole sulla strada da Girgenti a Monreale.
Sì, ma c'è il castello del marchese di Mondello, uno passa dal portone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, due si pigliano i tesori e ce l'andiamo!
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, sono tre. Ai, 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 ai.
E picchi fai quella faccia accipigliata, Dragonera? Comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi.
Siamo sempre tre, tre briganti e tre somari sulla strada da Girgenti a Misilmeri.
Ma se tu proponi di piombare sui Borboni, uno gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto,
uno sfodera il trombone, l'altro balda sul cannone,
uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta,
uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri,
uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere,
un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa,
un impegno in un duello generale e colonnello,
una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano,
un infizio col pugnale il sergente e il caporale,
e intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco,
poi i nemici non c'è scampo quando c'è Naldi in campo,
il Borbone se la squaglia,
abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, un, due, tre.
Ai, 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 ai.
Tre briganti e tre somari, Domenico Modugno, splendidamente siciliano, anche se non lo era, sappiamo era pugliese, però splendidamente siciliano, insomma. Modugno ci dà proprio musicalmente, anche proprio intenzionalmente, così come espone i contenuti delle sue canzoni in dialetto siciliano, ci dà proprio l'atmosfera, ci rende proprio quasi l'odore, il profumo della terra di Sicilia, meravigliosa terra di Sicilia. Chi era Salvatore Quasimodo? Salvatore Quasimodo, l'abbiamo già detto, nasce a Modica, che è una cittadina in provincia di Ragusa, nel 1901 e muore a Napoli nel 1968. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza in diverse città della Sicilia, in cui viene trasferito il padre, perché il padre, appunto, ferroviere, viene spesso trasferito a prestare servizio da una stazione, in quanto è un capostazione il padre, no? viene trasferito molto spesso da una località all'altra, insomma. Lui si iscrive, pensava di essere portato in realtà per l'ingegneria, perché si iscrive alla facoltà di ingegneria a Roma, ma presto interrompe gli studi di ingegnere e lavora come tecnico in varie regioni italiane. A Firenze viene introdotto nell'ambiente letterario dal cognato Elio Vittorini, personaggio importantissimo Vittorini, e viene introdotto appunto negli ambienti letterari dell'epoca, così a modo di poter pubblicare la prima raccolta di poesie dal titolo Acque e Terre, e viene riconosciuto come uno dei maggiori rappresentanti dell'ermetismo. Dell'ermetismo abbiamo già parlato a proposito di Ungaretti, quindi non torniamo sull'argomento, ricordiamo solo, magari così accenniamo per chi non avesse seguito le trasmissioni passate, che l'ermetismo è stato un movimento letterario, poetico, del Novecento, che ha permeato praticamente e ha condizionato un po' tutta la poesia del Novecento, e ha rappresentato per i maggiori poeti del Novecento un punto di riferimento importante. Sono poesie sostanzialmente che economizzano al massimo la parola e cercano di condensare e di usare delle parole proprio sapientemente scelte per evitare la cosiddetta retorica, cioè per evitare la poesia racconto, di cadere nella poesia racconto o nella poesia romantica, insomma, oppure di carattere classicheggiante, anche se poi, per quel che riguarda Quasimodo, la classicità in qualche maniera, la sua provenienza dalla classicità si continuerà a sentire, nonostante che lui appartenga all'ermetismo, nonostante che la critica lo voglia inserire come poeta ermetico nel movimento dell'ermetismo italiano. Si trasferisce a Milano a un certo punto e si dedica a un'intensa attività di traduttore, raggiungendo mirabili risultati nella raccolta lirici greci, perché lui aveva una solida, si era diciamo impadronito di una solidissima capacità come traduttore, perché aveva studiato e approfondito la cultura greca, la lingua greca antica, e quindi questo era il suo, diciamo, nucleo di partenza, la sua matrice più importante, il suo imprimatur. Nell'immediato dopoguerra pubblica una raccolta ispirata alla Resistenza. Poi parleremo di Quasimodo impegnato tantissimo. Ha scritto delle cose stupende, meravigliose sulla Resistenza, Quasimodo. Ne parleremo. Basti citare solo quel piede straniero sopra il cuore, come potevamo noi cantare, no? Ora tra poco ascolteremo, non so se in questa trasmissione o nella prossima, le poesie sulla Resistenza e le poesie di impegno civile che sono stupende e meravigliose di Quasimodo. Nel 1959 gli viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. Secondo me mai premio Nobel fu attribuito a un poeta più meritevole di Quasimodo. Quasimodo non poteva non ricevere il Nobel. è assolutamente un poeta a cui il Nobel era doveroso attribuirlo. Tra le raccolte di Quasimodo, le raccolte poetiche più importanti, ricordiamo Oboe sommerso del 1932, Erato e Apollia 1936, Ed è subito sera 1942, forse la sua raccolta più importante, considerata comunque tra le più importanti, Giorno dopo giorno 1947, La vita non è sogno del 1949, Il falso e vero verde 1956 e La terra impareggiabile del 1958. Il tempo di Quasimodo, la vita di Quasimodo si dipana nel secolo più terribile che si possa immaginare, funestato dalle due guerre mondiali catastrofiche, le due guerre terribili, la prima e la seconda guerra mondiale. Purtroppo Quasimodo vive in un'epoca, certo non perché ci siano epoche particolarmente felici nella storia dell'umanità, ma insomma la vita di Quasimodo è funestata dai due conflitti mondiali terribili, la prima e la seconda guerra del Novecento, che insomma non potevano non condizionare in qualche modo. Si risente nella poesia di Quasimodo questa angoscia dovuta alla guerra, e lui scriverà sulle guerre e sulle atrocità e le conseguenze delle guerre delle cose memorabili e assolutamente da rabbrividire, insomma, e le leggeremo.
Mi sembra che la qualità di questa canzone ci sia più adesso che allora. Allora una cosa così, forse intellettuale, forse vaga. Adesso una cosa proprio così, che abbiamo qua dietro la schiena, per non dire di peggio.
Una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà.
Le catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di aprile. L'uomo le toccherà e solo il silenzio come un sudario si spenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo.
E il vento d'estate
delle città, fra case e palazzi, che lento il tempo sgretolerà, fra macchine e strade, risorgerà il mondo nuovo, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo.
E dai boschi, dal mare, ritorna la vita, e ancora la terra sarà popolare.
Fra notti e giorni il sole farà le mille stagioni, e ancora il mondo percorrerà gli spazi di sempre per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo. saremo noi, non ci saremo noi.
Grazie.
Guccini e i Nomadi, noi non ci saremo. A proposito di guerre, ma questo si riferisce, questa canzone si riferisce a una guerra, a una eventuale guerra futura. Se ne parla tanto in questi giorni, no? Ci scherzano molto sopra, ci si divertono quasi a incutere il timore di una guerra nucleare. Noi non ci saremo, dice Guccini, ma non ci saranno neanche gli altri, perché a una guerra nucleare non seguirà più nulla, non seguirà più nessuna vita. Nessuna vita su questo pianeta potrebbe riaversi, riprendersi, rigermogliare, ritornare dopo un conflitto nucleare con queste armi terrificanti, inqualificabili, che sono patrimonio ormai di quasi tutti di quasi tutte le nazioni del pianeta. Questi uomini politici che stanno governando oggi, io ho la sensazione, e spero di sbagliare, che non si rendano conto di che cosa potrebbe succedere andando incontro e verso un conflitto mondiale oggi con queste armi. Io ho l'impressione che siano un po' imbecilli, che non si rendano conto, per una forma di stupidità della propria mente, di che cosa sarebbe una guerra mondiale. Ora torniamo a parlare di Quasimodo, perché Quasimodo racconta la situazione in una poesia incredibilmente forte, dolorosa, sconvolgente. Racconta la situazione del poeta. Il poeta volto al bene, il poeta che deve subire le atrocità umane di questi imbecilli, di questi stupidi imbecilli politici che scatenano le guerre. E il poeta, poveraccio, impotente, non può fare altro che combattere con l'unica arma che possiede, l'arma della poesia, alle fronde dei salici.
E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
Ecco, di fronte a tale orrore, il poeta non può raccontare storie d'amore, descrivere la bellezza della natura, ma può soltanto prendere coscienza di questa malvagità, che poi in fondo è una forma proprio di idiozia umana, che rivolge la propria cattiveria, proprio il proprio aspetto peggiore e distruttivo per fare del male, e quasi con il gusto di compierlo questo male. Ecco che il poeta usa lo strumento della poesia anch'egli come una specie di arma innocua dal punto di vista così fisico, ma molto affilata dal punto di vista intellettuale. La rivolge contro tutti questi padroni della terra, padroni delle vite altrui, che si permettono il lusso di massacrare, di distruggere, di compiere i genocidi, quindi distruggere popolazioni intere. Ecco cosa fa il poeta. Può solo usare la poesia per denunciare questi orrori.
Con altri 100 son morto, ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Buona il cannone, non è contenta di sangue, la bestia umana. E ancora ci porta il vento.
Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà. E il vento si poserà. E il vento si poserà.
Laggiù ad Auschwitz, lontano dalla vistola, amore, lungo la pianura nordica, in un campo di morte fredda, funebre, la pioggia sulla ruggine dei pali e i grovigli di ferro dei recinti, e non albero o uccelli nell'aria grigia ossuda il nostro pensiero, ma inerzia e dolore che la memoria lascia al suo silenzio, senza ironia o ira. Tu non vuoi elegie, idilli, solo ragioni della nostra sorte qui, tu, tenera ai contrasti della mente, incerta una presenza chiara della vita. E la vita è qui, in ogni no che pare una certezza, qui udremo piangere l'angelo, il mostro, le nostre ore future battere l'aldilà, che è qui, in eterno e in movimento, non in un'immagine di sogni, di possibile pietà. E qui le metamorfosi, qui i miti, senza nome di simboli o d'un dio. Sono cronaca, luoghi della terra, sono Auschwitz, amore, da quell'inferno aperto da una scritta bianca. Il lavoro vi renderà liberi? Uscì continuo il fumo di migliaia di donne, spinte fuori all'alba dai canili, contro il muro del tiro a segno, o soffocate urlando misericordia all'acqua con la bocca di scheletro sotto le docce a gas. Le troverai tu, soldato, nella tua storia in forme di fiumi, d'animali. O sei tu pure cenere d'Auschwitz, medaglia di silenzio? Restano lunghe trecce chiuse in urne di vetro ancora strette da amuleti, e ombre infinite di piccole scarpe e di sciarpe d'ebrei. Sono reliquie d'un tempo di saggezza, di sapienza, dell'uomo che si fa misura d'armi. Sono i miti, le nostre metamorfosi. Sulle distese dove amore e pianto marcirono e pietà, sotto la pioggia, laggiù, batteva un no dentro di noi, un no alla morte, morta ad Auschwitz, per non ripetere da quella buca di cenere la morte.
Ecco, cari amici ascoltatori, siamo in chiusura. È stato per me un piacere, un onore, anche un'emozione, devo dire, un'emozione intrattenermi con voi al fianco di Salvatore Quasimodo, questo grandissimo poeta, del quale io ho anche un ricordo. Lo ricordo perché anche lui è arrivato alla televisione, agli albori della televisione, la televisione in bianco e nero. Ricordo la sua figura, ricordo la sua immagine, ricordo questo uomo che si proponeva, che parlava, che si faceva intervistare con una grande umiltà, ecco, come un esempio di grande umiltà, nonostante fosse un premio Nobel, nonostante appartenesse al meglio della cultura italiana del Novecento, lui aveva questa grande umiltà.
L'umiltà del vero poeta, cari amici ascoltatori, la trasparenza, l'animo pulito, l'animo puro, di un poeta autentico. Poeti autentici come forse non ne nascono più, ma comunque la purezza di pensiero, la trasparenza di questi uomini, di questi grandi poeti, è stata per noi, almeno per quelli della mia generazione, un grande insegnamento. Un caro saluto da Sandro Alba, ci sentiamo alla prossima, dove ci intratterremo ancora con Salvatore Quasimodo, leggeremo insieme altre sue stupende liriche e potremo commentarle. Un saluto a tutti.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Uh-huh.